Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, possiamo iniziare. E rieccomi qui, riprendo dopo una lunga pausa imprevista. In pratica è successo che è uscito il mio libro e non avevo calibrato bene la situazione. Intendiamoci, non è che abbia fatto chissà che book tour mondiale, però ho girato e spero di girare ancora tanto. La cosa tra l'altro mi piace moltissimo perché ci stiamo incontrando di persona e per me è davvero una grande emozione. Rispetto al podcast invece diciamo che mi sono sopravvalutata, pensavo di riuscire a portarlo avanti senza troppi intoppi e invece vabbè mi sono persa nei meandri degli incontri, ma pazienza. Anzi, a proposito del libro, riparto proprio da lì, collegandomi anche agli episodi precedenti in cui ho parlato di antropologia del corpo e di antropopoiesi, ovvero dei tanti modi in cui ogni essere umano costruisce culturalmente il proprio aspetto fisico, negoziando di volta in volta tra i suoi bisogni, i suoi desideri, le percezioni che ha di sé e il mondo circostante, in particolare la società in cui vive e si muove. Bene, una buona parte di questi interventi estetici sul corpo ha a che fare con il genere. Vi ricordate, no, la puntata della prima stagione sulla differenza tra sesso biologico, genere e orientamento sessuale? Perfetto, teniamo come riferimento quell'episodio e in questo andiamo un pochino più in profondità. Di recente su Instagram mi è stata rivolta una domanda da una neomamma, a proposito, ciao Maria Francesca, ti abbraccio forte, che mi ha chiesto come comportarsi con chi la invoglia, con chi le suggerisce, diciamo così, usiamo questo eufemismo, di vestire la sua bambina di rosa. Chiariamo subito una cosa importante: la storia dei colori è sempre una storia culturale, non esistono dei colori che per natura sono più adatti a una certa categoria di persone, che ne so, il rosa per le bambine appunto, o il bianco per le spose, il nero per chi è in lutto, eccetera. Certo, esistono degli aspetti simbolici attorno ai colori, ma il processo che ne ha determinato i significati è sostanzialmente un processo storico, il che significa che è arbitrario. Oggi è così, ma domani potrebbe essere in un altro modo, ragione per cui tutta la storia dell'armocromia, dell'essere in palette e via dicendo, va presa sempre con le pinze. Esistono sicuramente dei colori che ci donano, diciamo, o che ci attirano, che ci corrispondono per qualche motivo, ma la storiella per cui il rosso è il colore della passione, il blu trasmette calma, il giallo evoca gelosia e invidia, ecco, tutte queste storielle qui vanno sempre contestualizzate, è il contesto in questi ragionamenti che fa letteralmente tutta la differenza del mondo. Anche perché le rappresentazioni sono ambivalenti, possono voler dire più cose. Il tema è davvero molto complesso, anche molto affascinante, secondo me, e se vi interessa, semmai faccio una puntata specifica proprio sui colori. Ma torniamo a bomba. Nella varietà delle scelte estetiche che mettiamo in atto ogni giorno sui nostri corpi entrano in gioco tante variabili diverse, ma c'è una costante che possiamo rilevare praticamente sempre o quasi e che riguarda proprio il genere, inteso nella sua accezione antropologica. È stata un'antropologa, infatti, Gail Rubin, a introdurre nel 1975 questo concetto, ovvero il genere come costruzione simbolica, culturale e sociale del maschile e del femminile. Come dicevo nell'altra puntata, sesso biologico e genere non sono la stessa cosa, anche se in molti casi si sovrappongono. Nel lessico specialistico si usa la parola cisgender o cisessualità per indicare esattamente questa situazione, ovvero la perfetta coincidenza tra identità di genere e sesso biologico assegnato alla nascita. Tipo io, per fare un esempio, io sono una persona cisgender, il sesso femminile che mi è stato attribuito appena nata coincide con il genere in cui mi identifico. Transgender, invece, è il termine che si usa per indicare chi questa corrispondenza non ce l'ha, non se la sente. Il che potrebbe voler dire che magari questa persona a un certo punto della sua esistenza senta il bisogno di modificare il suo corpo, anche chirurgicamente, per fare sì che dentro e fuori coincidano. Potrebbe, ripetiamolo, non è detto che lo voglia a tutti i costi. Anche perché, a proposito di scelte estetiche, questa è una di quelle più impegnative da ogni punto di vista e da cui è molto complicato tornare indietro. Ma su questo aspetto ci torno più avanti, procediamo per gradi. Torniamo alla mamma e alla sua bambina, a questa creatura molto piccola a cui è stato assegnato il sesso biologico femminile. Del suo genere per ora sappiamo molto poco, ma semplifichiamo. Diamo per scontato che questa bimba sia cisgender, cioè che si identifichi nel genere femminile, che è quello corrispondente alle caratteristiche fisiche dei suoi genitali. Benissimo, se anziché vestirla di rosa, la mamma o il papà, i nonni, insomma chi se ne prende cura, la vestisse, che ne so, di verde o di arancio, a lei, che è una bambina molto piccola, tutto sommato cambierebbe poco. Il problema infatti non è tanto della creatura, ma del mondo che le gira attorno, perché senza quel rosa, il suo corpo rivestito dice ben poco sul suo sesso biologico. Fateci caso, quando si ha a che fare con bambini e bambine molto piccoli, determinare se sono maschi o femmine è difficilissimo, quasi impossibile. Non c'è niente nei loro corpi che ce lo dica, non un indizio, non un segnale. L'unico modo per togliersi il dubbio è guardare cosa hanno tra le gambe, il che capite bene che non è proprio carino come primo approccio da parte di un estraneo. Voi direte sì, vabbè, ma basta chiedere, no? Di solito già dal nome si capisce. Verissimo. Ma come diceva Mia Martini, la gente è strana, o forse semplicemente pigra, ma insomma sta di fatto che usare il rosa e l'azzurro per capire subito, al primo colpo d'occhio, se quel corpicino è maschile o femminile, è più comodo. Si fa prima, non ci si può sbagliare, e dà il via libera a tutta una serie di affermazioni successive che ribadiscono il concetto. Ma che bella femminuccia, ah ma allora sei un maschietto, e avanti tutta. È sempre stato così? Certo che no. Per secoli il colore con cui si vestivano i bambini è stato il bianco, anche qua banalmente per ragioni pratiche, perché si lava più facilmente. Poi a un certo punto, per vari motivi, soprattutto commerciali, si è diffusa questa usanza del rosa per le femmine e dell'azzurro per i maschi. Ma potremmo dire che tutto nasce da questo problema qua, se così lo vogliamo definire. Dal problema cioè di capire se quel corpo che ci troviamo di fronte è maschile o è femminile. E questo vale per una marea di altre cose che riguardano sempre l'estetica, non solo durante l'infanzia, ma anche successivamente. Ovvio, raggiunta l'età puberale, la distinzione tra soggetti maschili e soggetti femminili diventa più facile, grazie a quella magnifica e spaventosa metamorfosi indotta dai cambiamenti ormonali. In alcune aree del corpo iniziano a spuntare peli scuri e rigogliosi, la voce si trasforma, compaiono i seni, i testicoli si ingrossano e un sacco di altre cose eccezionali. Ma tutto questo popò di cambiamento fisico non viene mai da solo. Anzi, è sempre evidenziato, sottolineato, marcato, a volte in modo molto vistoso, da una serie di interventi estetici di tipo culturale, che cambiano, in alcuni casi parecchio, di epoca in epoca o di società in società. Tipo il taglio di capelli, l'uso di capi d'abbigliamento, il trucco e così via. Chiaro che ciascuno di questi interventi veicola molte informazioni e dunque porta con sé tanti altri significati. Nel mio libro ne evidenzio alcuni, ma questo qui, cioè quello della distinzione tra i generi, è davvero una costante, in moltissimi casi. E ce la portiamo appresso anche dopo, fateci caso. Provate a osservare le persone che avete davanti a voi. Se non considerate l'acconciatura, il trucco, gli abiti, gli accessori, il portamento, quali altri segnali vi restano per stabilire con una sola occhiata veloce se si tratta di maschi o di femmine? Una manciata, vero? E per giunta, si tratta di elementi talmente variabili, la presenza di peli sul volto, l'ampiezza delle spalle, la protuberanza dei seni, da non poter determinare con assoluta certezza alcunché. A questo punto però, come direbbe Lubrano, la domanda sorge spontanea. Perché sentiamo questo bisogno? Io credo che la ragione sia tutto sommato semplice e si possa ricollegare a due fattori. Il primo riguarda il fatto che paradossalmente il dimorfismo sessuale nella nostra specie non è palese. Ci sono specie in cui la differenza tra esemplari maschi e esemplari femmine è molto più evidente, tipo che ne so, i pavoni, che è forse il caso più conosciuto. La famosa coda ruota dei pavoni è un attributo dei maschi, le femmine non ce l'hanno. Stesso discorso si potrebbe fare sulle dimensioni. Siamo abituati a pensare che negli esseri umani i maschi siano generalmente più alti e più grossi delle femmine, ma in realtà questa differenza è molto relativa. Ci sono altre specie, per esempio gli orango, i gorilla, tanto per dirne un paio, in cui invece questa differenza è chiarissima. I maschi sono circa il doppio delle femmine, sia come statura che come peso. Per noi invece non è così. Il secondo fattore che si intreccia indissolubilmente alla biologia è quello, che ve lo dico a fare, culturale. Attenzione, lasciatemi ribadire ancora una volta questa cosa, lo so che l'ho già detto in altre occasioni, ma ci tengo tantissimo. La cultura non è mai una roba separata dalla natura, non è un discorso a parte. Natura e cultura nella nostra specie si intersecano di continuo. A seconda della concezione culturale del maschile e del femminile, ovvero per dirla con Rubin, a seconda del genere e soprattutto dei ruoli socialmente attribuiti ai generi, ogni società costruisce un apparato simbolico fatto di diverse caratteristiche e di molti orpelli di vario tipo che definiscono nettamente i corpi maschili da quelli femminili. Se poi i generi contemplati non sono solo due, ma tre o più, emergeranno altri elementi estetici in grado di segnalare queste presenze. Ma se non esistono altri generi, se, come in buona parte delle società umane, i generi contemplati, previsti, sono soltanto due, è il famoso binarismo, le possibilità di scelta si fanno allora molto più stringenti e l'eventualità che possano esserci delle alternative, dei modelli altri, delle estetiche queer, per capirci, è difficile da considerare. Negli ultimi anni, attorno a queste parole, queer, queerness, genere, o meglio, la sua versione inglese, ossia gender, si è sviluppato un dibattito molto acceso e a tratti delirante. Proviamo a fare chiarezza allora su questa fantomatica teoria del gender, che così magari ci capiamo meglio quando salta fuori il discorso. L'espressione è balzata agli onori della cronaca negli anni 2000, ma questa storia comincia molto prima. Prima di Rubin, che ha fornito una definizione antropologica del termine, la parola gender è stata usata in ambito medico-scientifico negli anni 50, in particolare dallo psicologo e sessuologo John William Money. Figura ambigua e controversa, Money fu tra i primi a occuparsi di intersessualità e ad approfondire la correlazione tra sesso biologico e identità di genere. Il suo caso più noto sollevò un enorme dibattito, non solo nella comunità scientifica, ma anche, anzi direi soprattutto, nell'opinione pubblica. Provo a riportare questa vicenda nel modo più oggettivo che mi è possibile. Winnipeg, Canada, 1965. Janet e Ron Reimer sono due giovani sposi. Lei è incinta e in agosto dà alla luce due gemelli monozigoti, Bruce e Brian. Passano sei mesi e ai bambini viene diagnosticata una fimosi, ovvero un restringimento del prepuzio che provoca difficoltà a urinare. I medici consigliano un intervento di circoncisione e il primo a essere operato è Bruce. Ma l'intervento non va come previsto e il pene del bambino viene gravemente e irrimediabilmente danneggiato. Brian invece non viene operato e nel suo caso il problema si risolve senza particolari conseguenze. Le attenzioni dei Reimer si concentrano perciò sul piccolo Bruce, che l'anno dopo viene portato in visita dal famoso dottor Money, all'epoca considerato un luminare del settore. Breve nota, giusto per far capire il contesto, per collocare questo studioso dentro una cornice. La distinzione tra sesso e genere in questo ambito disciplinare e in questo momento storico è una roba piuttosto netta e divisiva. Il sesso è considerato un fatto di natura, mentre il genere dipende dall'educazione, dalla socializzazione. Questa è la teoria di Money, che si era occupato appunto soprattutto di intersessualità e che è convinto che l'identità sessuale sia determinata fondamentalmente dal contesto in cui si cresce. E per questo motivo la faccio breve, propone ai genitori di Bruce una soluzione drastica: crescerlo come se fosse una bambina e sottoporlo progressivamente a una serie di interventi chirurgici e di trattamenti ormonali per far sì che anche il suo corpo, anche il suo sesso biologico diventasse femminile. Ed è così che anno dopo anno, operazione dopo operazione, Moni trasforma Bruce in Brenda. Le cose però non vanno come previsto e a 14 anni Bruce Brenda tenta il suicidio. I genitori decidono allora di raccontargli la verità e a quel punto il ragazzo dichiara con forza ai suoi che lui si sente maschio da tutti i punti di vista. Negli anni successivi si sottopone perciò a una serie di interventi per riprendersi in un certo senso il suo corpo e per far sì che la sua identità di genere, che è maschile, coincida con la sua fisicità. Sceglie anche un nuovo nome, David, e un passo alla volta riprende in mano la sua vita. Arriviamo così al 2000. David è sposato da diversi anni con Jane e finalmente si sente pronto a raccontare pubblicamente la sua storia. Si affida a un giornalista, John Colapinto, che prima pubblica un articolo su Rolling Stone e poi un libro, un'autobiografia, che è uscita anche in italiano con le edizioni San Paolo e si intitola Bruce Brenda David, il ragazzo che fu cresciuto come una ragazza. Da questo racconto emergono una lunga serie di dettagli, non mi soffermo più di tanto, ma insomma ve li potete immaginare. David sostiene di non essersi mai sentito Brenda, nemmeno per un momento. Questo esperimento, se così lo vogliamo chiamare, del dottor Money è stato perciò un flop totale che ha causato enormi sofferenze a lui e alla sua famiglia. E queste sofferenze continuano e culminano pochi anni dopo in un epilogo tragico. Prima con Brian, il fratello gemello di David, che nel 2002 muore per overdose da antidepressivi. E due anni dopo con lo stesso David, che a seguito della fine del matrimonio con Jane si uccide a soli 38 anni, sparandosi un colpo in testa nel parcheggio di un supermercato. E questa è la storia da cui è partito l'allarme della teoria del gender, una mistificazione in realtà, a volte messa in atto con consapevolezza e con intenzionalità, altre volte, forse la maggior parte, senza sapere nemmeno lontanamente di che cosa si sta parlando. È chiaro che ci sono dei punti di contatto tra le convinzioni del dottor Money, le teorie sul genere elaborate in chiave femminista, le teorie delle scienze umane, antropologia compresa. Ma capite bene che un conto è ragionare sulla performatività del genere, per dirla con le parole di Judith Butler, un altro è fare esperimenti di riassegnazione su un bambino che chiaramente non ha nessun potere decisionale. L'educazione alla parità, il contrasto agli stereotipi di genere in ambito educativo non hanno niente a che fare con quello che ha subito David Reimer. Eppure per moltissime persone in Italia e non solo, il semplice uso della parola genere evoca subito scenari simili a questa faccenda. Faccenda che magari non conoscono nemmeno, ma l'idea, la leggenda metropolitana che circola grazie alla propaganda soprattutto di certi movimenti ultracattolici è questa qui. Che l'ideologia gender nelle scuole, per esempio, è una roba pericolosissima, anzi proprio da depravati, perché si rifarrebbe in modo pure blando all'esperimento di Money. Come se fare giochi di travestimenti con i bambini e con le bambine, che peraltro, spoiler, li fanno comunque, o ragionare sui loro comportamenti, sui loro desideri, uscendo dagli schemi stereotipati dei ruoli di genere, ecco, come se tutto questo fosse minimamente paragonabile a quello che è successo a David Reimer. È evidente che non è così, però c'è ancora tantissima confusione sul tema. D'altra parte, benché le cose comincino piano piano a cambiare, anche nel mondo adulto la tendenza a distinguere le cose dei maschi dalle cose delle femmine è ancora prevalente. Di nuovo, basta osservare i corpi. Smalto sulle unghie? Roba da donne. Cravatta? Roba da uomini. Pizzi, merletti, fiori, cuoricini? Roba da donne. Colori scuri, forme lineari e rigorose, roba da uomini. In realtà tutte le scelte estetiche che quotidianamente mettiamo in atto sui nostri corpi derivano da un mix di ragioni personali che si intersecano a fattori biologici e a elementi di tipo storico-culturale. Gli ideali di bellezza e di conformità corporea maschili e femminili non sono scritti nella pietra, no? Derivano piuttosto da una serie di condizionamenti di cui il più delle volte non abbiamo contezza, ma proprio a questo serve l'antropologia. È esattamente questa la ragione per cui ho scritto il mio libro. Se da un lato non possiamo fare a meno di plasmare i nostri corpi seguendo un certo modello estetico, totalmente o in parte, dall'altro è importante sapere che si tratta appunto di uno dei tanti paradigmi possibili. E per darvi un ulteriore spunto di approfondimento su questo tema, ho invitato una ricercatrice che di questioni estetiche si è molto occupata, mettendo insieme teoria e pratica in un percorso di ricerca decisamente nomade.
Ed è qui con noi, ospite di Nomadismo Professionale, Sara Patrone, che ha pubblicato un saggio uscito quest'anno per Meltemi, che si intitola Il malinteso della bellezza per un'antropologia del corpo. La sua ricerca sul campo è avvenuta in un contesto decisamente fuori dal comune, perché Patrone ha deciso di portare lo sguardo e gli strumenti metodologici dell'antropologia nei saloni di bellezza della sua città. Tra l'altro, lei stessa ha una formazione da estetista e ha lavorato per diversi anni in questo settore. Ciao Sara, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Cristina, grazie a te per avermi invitata.
Dunque, la prima cosa che vorrei chiederti è: da dove nasce il tuo interesse verso l'estetica? O detto in altri termini, come mai a un certo punto hai deciso di diventare estetista?
Guarda, in effetti è una storia che trovo emozionante ripercorrere insieme. Partirei proprio dal primo ricordo che ne ho. Da bambina mi divertivo a giocare insieme alla mia mamma, fingendo di essere una specie di professionista della bellezza, specializzata in acconciature e massaggi. Mi dotavo di una cartellina da dottoressa, e tra l'altro doveva essere uno di quegli inserti di Esplorando il corpo umano che c'erano in edicola all'epoca, e credo mi servisse per darmi forse un'area un po' più scientifica. E a quel punto ero pronta per ricevere la mia mamma cliente e così sommergerla di racconti di viaggi immaginari dall'altra parte del mondo, dove dicevo di aver appreso tecniche, manualità, riti di bellezza di altri popoli, e tra l'altro mi vantavo anche di essere la prima in Italia ad averlo fatto. Pensa che una volta mia mamma mi permise di tagliarle una grossa ciocca di capelli, e fu per me una concessione praticamente magica, perché ero legatissima alla sua chioma. Tanta fu la mia meraviglia per aver compiuto quel gesto, che mi piace pensare sia stato forse uno dei primi momenti in cui ho intuito il grande potere del corpo che si trasforma e la responsabilità connessa di essere colei per mano della quale questa trasformazione avviene. Poi, crescendo, ho abbandonato questi giochi, ma non il piacere del contatto col corpo, mio e di altre persone a me care. E tra l'altro, in effetti, i membri della mia famiglia sono sempre stati molto fisici e coccolosi, diciamo. Curiosamente però, malgrado questa apparente propensione per le cure del corpo, lungo tutta la mia infanzia e adolescenza, e poi anche per buona parte della giovinezza, non sono mai stata una frequentatrice di centri estetici. A pensarci bene, la mia decisione poi nel 2015 di intraprendere il percorso di studi che mi avrebbe poi resa estetista si basò non su ciò che io sapevo, ma su ciò che io credevo di questa professione. A ripensarci oggi, la mia era un'idea decisamente vaga, frutto di quello che avevo sentito dire dalle compagne di classe che alle medie, al liceo, iniziavano a parlare di pulizia del viso, depilazioni, come di appuntamenti necessari nella loro routine mensile. Qualche amica aveva anche provato il piacere del massaggio al corpo, e ricordo con quanta preoccupata curiosità io e altre coetanee morissimo dalla voglia di sapere come queste amiche avessero gestito la faccenda di doversi spogliare davanti a una sconosciuta. Ricordo anche quando accompagnai un'amica di palestra dell'epoca a fare una ceretta. Sentivo che era la mia grande occasione per capire un po' di più di quel mondo. Ma poiché si trattava di una depilazione intima, non mi fu concesso entrare in cabina, e quindi mi dovetti accontentare di osservare le dinamiche dell'istituto dalla sala d'aspetto. Mi tornano in mente i profumi dolci, quell'aria sicura impressa nel portamento delle estetiste che vedevo camminare per i corridoi, la voce accogliente e risoluta della cornetta del telefono, i sorrisi invitanti rivolti alle clienti in attesa del loro trattamento. Mi ero fatta l'idea che l'estetista fosse una professionista caratterizzata da una sconfinata gentilezza. Tutto sommato bello, no? Nel 2015, quando avevo 24 anni, stavo attraversando un gran brutto periodo della mia vita, perché ero iscritta alla triennale in filosofia qui a Genova. E lo ero da 4 anni. Avevo una marea di esami da sostenere e non riuscivo a trovare il coraggio di presentarmi agli appelli. perché sebbene studiassi con passione, non mi sentivo mai perfettamente preparata. In più mi ero convinta che, dal momento che mi trovavo fuori corso, ero un fallimento. E il solo modo per riuscire ad avere ancora una parvenza di stima di me stessa fosse quantomeno eccellere nei voti. Minimo 30, mi dicevo. In pratica ci tenevo a dimostrare che ero lenta, sì, ma non stupida. E così la soluzione al mio ritardo l'avevo trovata nell'alzare l'asticella della difficoltà. Ovviamente la strategia non faceva altro che rallentarmi ulteriormente, perché non teneva minimamente conto dello sconfinato bisogno di consolazione e fiducia che avevo. Ricordo che ero bloccata e depressa e gravavano su di me un po' da tutte le parti le domande di chi osava chiedermi se non fosse il caso di mollare, dato che l'università non è per tutti. Di chi provava a convincermi che forse non ero abbastanza appassionata agli argomenti, di chi mi ricordava che erano i miei genitori a pagare la mia negligenza, di chi insisteva col vecchio adagio: «Ma quanti esami ti mancano?» Mi sentivo un disastro, mentivo e provavo un irrimediabile senso di colpa per il sacrificio che stavo imponendo alla mia famiglia. Ma non volevo saperne di chiudere con gli studi. Non avevo perso la passione per le materie, anzi, pensa che in quel periodo di dolore mi stavo proprio innamorando dell'antropologia, tra l'altro. In un guizzo di lucidità, d'accordo con il mio fidanzato di allora, Davide, pensai che mi servisse intraprendere un'attività in cui sentirmi di nuovo brava, in cui poter ritrovare un po' di quell'entusiasmo e stima di me che avevo letteralmente sepolto. Peccato che non avessi mai lavorato in vita mia e non ci fosse mestiere che sapessi svolgere. Col senno di poi avrei potuto candidarmi per una professione che non richiedeva un diploma, ma dato che sono una specie di inguaribile learner, non mi passò neanche per l'anticamera del cervello e decisi di imparare a fare quel lavoro per il quale mi sentivo così adatta, l'estetista. E così un paio di anni dopo, cioè nel 2017, eccomi che sono diventata una professionista di bellezza.
Questa storia è estremamente interessante per tanti motivi. La prima cosa che mi viene da chiederti, dopo aver ascoltato il tuo racconto, è: quando hai incontrato l'antropologia, o meglio, quando hai deciso di mettere insieme questi due ambiti? Perché tu dicevi che stavi facendo l'università, avevi quindi già, diciamo, iniziato un percorso di studi, di approfondimento, eccetera, poi a un certo punto hai deciso di interrompere e di fare invece questa formazione per diventare estetista. Insomma, quando è che le cose hanno incominciato a collimare una con l'altra?
Guarda, devo il mio primo incontro ravvicinato all'antropologia proprio al professor Antonio Guerci, tra l'altro titolare della cattedra UNESCO di antropologia della salute e anche curatore del Museo di Etnomedicina Scarpa qui a Genova, nella mia città. Ho ancora dei ricordi super vividi delle sue lezioni sul concetto di normalità, salute, malattia e poi delle preziose spiegazioni sui secular trend. L'innamoramento per me fu palese, esempio, nelle letture di testi come L'invenzione delle razze di Guido Barbujani, Biologia come ideologia di Richard Lee Wontin, e poi raggiunse il suo apice con il corso di antropologia culturale di Marco Aime, tra l'altro nostra comune conoscenza, nonché autore della quarta di copertina del tuo libro. Dopo aver conseguito il diploma professionale di estetista, quando presi a lavorare nei saloni di bellezza, ero certa che pulizie del viso, scrub, epilazioni, cosmetici, rughe, celluliti, non avessero nulla a che fare con i miei studi filosofici e antropologici. Ero rassegnata all'idea che si trattasse di ambiti separati, di manifestazioni fra loro incomunicabili del mio essere, dei miei interessi e dei miei bisogni. Tra l'altro, ambiti che a parole, quando mi raccontavo alle altre persone, io stessa faticavo a conciliare in un unico discorso, perché mi scontravo contro un'idea, secondo me, ancora diffusissima, Cristina. Il lavoro di estetista, il mettere le mani addosso alla gente per fini estetici, sia qualcosa di volgare e futile. Una sorta di lavoro di bassa manovalanza, superfluo, per il quale non serve grande preparazione. Un vezzo femminile, poco significativo, quando non disgustoso. Quante volte, tra parentesi, mi sono sentita chiedere: «Ma non ti fa schifo toccare la gente?» Comunque, in ogni caso, non un lavoro particolarmente importante. Devo dirti che trovavo difficile smentire questi pregiudizi e forse non avevo nemmeno gli strumenti linguistici per addentrarmi nell'impresa. Sapevo però alcune cose sul mio lavoro. Tutto mi trasmettevano fuorché vacuità e inutilità. Ad esempio che durante un massaggio spesso le persone attraversano degli stati alterati di coscienza, scoppiando in fragorose risate, crisi di pianto, oppure si abbandonano a confidenze profonde o a richieste di abbracci confortanti, qualcosa davvero di inaspettato. Sapevo per via delle mie frequenti domande curiose da una specie di proto-antropologa che sebbene le donne che trattavo pensassero di farsi belle per abitare meglio il proprio corpo, la scelta estetica era sempre orientata a fini di natura relazionale e che il loro corpo abbellito era sempre anche un corpo per gli altri. Ho convinto che malgrado le clienti mi chiedessero quale fosse la forma migliore per le loro arcate sopraccigliari o il colore di smalto semipermanente che più le valorizzava, le mie risposte da beauty specialist non potevano che essere situate nel tempo e nello spazio, e che questa sensazione di trattare la bellezza come un sapere assoluto, dato una volta per tutte, rischiava davvero di essere un malinteso. In virtù di cosa esattamente le nuance di smalto chiare stanno meglio su una mano abbronzata, le sopracciglia sono più belle se laminate e i peli sulle gambe femminili sono abominevoli? Canoni arbitrari che io stessa avevo imparato a replicare come fossero delle ovvietà non negoziabili, perché naturali. C'era tanto nelle pratiche di bellezza da indagare con uno sguardo antropologico. C'era tanto di importante che parlava di noi come umani. Non era come in tanti pensano, c'era cultura e come nel centro estetico. E quando nel 2021, ormai finalmente prossima alla tanto agognata stesura della tesi di laurea triennale, mi confrontai con Marco Aime per l'argomento del mio elaborato, lui non ebbe alcun dubbio. Parla del tuo lavoro, mi disse. Ecco che allora mi trovai un po' incredula, eccitata, ma terrorizzata, a mettere insieme i pezzi della mia esperienza di estetista, di tutte le pagine di diario che avevo riempito di pensieri sul corpo e poi di studentessa, tra l'altro, nel frattempo, aspirante antropologa. Il malinteso della bellezza per un'antropologia del corpo, quindi, è stato prima la mia tesi di laurea e poi il mio primo saggio di antropologia.
Ce n'è come di cultura nei centri estetici, ce n'è veramente tantissima. Anch'io mi trovo molto nelle tue parole, ovvero nel fatto che è ancora tanto diffusa l'opinione per cui si opera un distinguo pregiudiziale, no? Tra l'estetica intesa come sapere alto, filosofico, complesso, appannaggio esclusivo degli uomini, diciamocelo, e l'estetica invece nella sua accezione bassa di cosmetica e quindi di roba da donne, no? Di prassi che appunto ha a che fare con la frivolezza, con la superficialità e che soprattutto riguarda per lo più il mondo delle donne. E in effetti credo che sia ancora così, no? Anche proprio nella quotidianità di un salone di bellezza, immagino che siano ancora per lo più le donne le clienti, no? Principali, anche se comincia a esserci sempre di più una clientela maschile e probabilmente la dinamica non cambia, nel senso che esattamente come le donne si rivolgono agli istituti estetici per conformarsi in maniera più o meno forte al modello di bellezza univoco, quello propinato attraverso soprattutto la pubblicità, immagino che anche per gli uomini, no? Sia per lo più così, e che il modello di bellezza vincente, tra molte virgolette, sia quello sostanzialmente della metrosessualità, per intenderci, alla David Beckham, e quindi corpo perfettamente depilato, con muscoli ben in evidenza, barba sì, ma corta, e lasciata crescere, ma neanche troppo, insomma, perché poi il rischio, no, della barba fluente è quello di significare altre cose. Insomma, è davvero un mondo molto complesso in cui si intersecano tutta una serie di fattori economici, sociali, anche politici. E quindi altro che roba da donne, semplice e banale. Si tratta in realtà di un mondo estremamente complesso. Tornando però appunto al tema di questa puntata, l'ultima domanda che volevo farti riguarda diciamo la diffusione di un modello di estetica che inizia adesso a vedersi in Italia, forse in altri paesi è già più evidente, che potremmo definire in qualche modo come modello queer, no? O modelli, perché in questo caso probabilmente il plurale è d'obbligo, vale a dire dei modelli, dei riferimenti di bellezza che non sono più così vincolati al binarismo di genere. sei d'accordo rispetto a questa mia considerazione e soprattutto che cosa hai potuto osservare durante la tua attività professionale e durante la tua esperienza sul campo.
Nel corso della mia ricerca etnografica devo dirti che la presenza maschile si è rivelata ancora piuttosto scarsa. Il sentire comune fra le estetiste che ho intervistato rispetto al tema uomini nel centro estetico è quello di persone in un certo senso fuori posto e fuori legge, forse. Io stessa, tornando indietro con la mente ai miei anni di operatrice, ricordo distintamente l'aleggiare di una non meglio definita atmosfera sospettosa attorno al maschile. La tendenza sta certamente cambiando e lo dimostrano anche i crescenti consumi cosmetici maschili, che stanno facendo registrare alla categoria dei prodotti for men significativi incrementi. Tuttavia, dalla mia ricerca sembra ancora viva una sacca di resistenza nei confronti dell'uomo cliente. Lo dimostra l'atteggiamento di protezione che ho visto instaurarsi fra le operatrici ogni qualvolta un uomo, non marito, non figlio, non padre, di una cliente e neppure in istituto per ragioni lavorative, come possono essere per esempio fattorini, informatici, elettricisti, varca la soglia dell'istituto. Ho spesso visto attivarsi fra le estetiste una sorta di allerta. E credo che la minaccia dell'aggressione sessuale in cabina non sia la ragione che vi sta alla base. Ti faccio un altro paio di esempi. Conversando con alcune affezionate fruitrici di trattamenti estetici, ho più volte ascoltato la riflessione secondo cui gli uomini non dovrebbero sapere cosa succede in un istituto affinché la bellezza femminile possa rimanere avvolta nel mistero. Le pratiche di bricolage corporeo devono avvenire nel segreto della cabina, fra sole donne. All'uomo basti il risultato, insomma. Mi è poi capitato di ascoltare alcune estetiste valutare la candidatura di un ragazzo estetista e decidere, infine, che non fosse accettabile, convinte del fatto che nessuna cliente avrebbe mai accettato di mostrare parti intime o prestarsi al tocco di un uomo. Un discorso che evidentemente non vale per i ginecologi. In definitiva, credo che, citando Mary Douglas, pur al netto di alcuni importanti cambiamenti, ci sia ancora la sensazione diffusa che il centro estetico è il posto delle donne, un gineceo in cui i corpi maschili, più che corpi di estranei, siano corpi estranei.
Grazie Sara, sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensano le persone che ci stanno ascoltando e intanto ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo a questo episodio di Nomadismo Professionale.
Grazie a te Cristina, un abbraccio.
Bene, e anche questa volta è arrivato il momento di salutarci, non prima però dei nostri consueti riferimenti per esplorare ulteriormente l'argomento. Per chi volesse addentrarsi nel vasto campo degli studi di genere, quelli veri, non quelli farlocchi, il saggio per iniziare, secondo me, è Teorie Queer, un'introduzione, di Lorenzo Bernini, pubblicato da Mimesis. C'è poi un altro autore importantissimo in questo ambito che si chiama Paul B. Preciado. Un suo testo in particolare è proprio da leggere, secondo me, anche se non si hanno competenze specifiche. Si intitola Io sono un mostro che vi parla e credo che sia la lettura migliore per avvicinarsi alle sue riflessioni. Volendo poi si può andare avanti con Manifesto controsessuale, Disforia Mundi e tanto altro. I suoi lavori sono pubblicati in italiano nel catalogo di Fandango Libri. Per quanto riguarda invece i riferimenti più etnografici sul tema, vi suggerisco con grande convinzione un saggio appena pubblicato sempre da Mimesis che si intitola Divinità Queer, Candomblé, Santeria e Vodou, Transcorporeità nelle religioni dell'Atlantico Nero, di Roberto Strongman, docente di Black Studies all'Università di Santa Barbara. Strongman prende in esame il vodou haitiano, la santeria cubana e il candomblé brasiliano, ovvero tre forme rituali capaci di creare identità di genere altre, svincolate dal sesso biologico. Per le religioni afrodiasporiche, infatti, il corpo è uno spazio aperto, che può manifestarsi in tante forme diverse attraverso la relazione che gli stati di trans e di possessione consentono di instaurare con il divino. Infine, se volete esplorare i significati politici e la portata rivoluzionaria della queerness nella nostra contemporaneità, vi raccomando il numero appena uscito di Frisson Magazine. Ci troverete tra le molte cose un lungo approfondimento sulla famiglia in senso queer, curato da me e da Melania Mieli, e un'intervista a Licia Canton, scrittrice italo-canadese che sta portando avanti una ricerca molto interessante sul rapporto tra migrazioni, identità queer e narrazione. E voi? Come la vedete questa storia dell'estetica maschile e dell'estetica femminile? Cosa ne pensate dei mondi queer e del concetto di queerness? Sentite che vi torna questa storia o al contrario c'è qualcosa che magari non vi convince del tutto? Fatemelo sapere nei commenti su Facebook e su Instagram. Grazie, come sempre, per il vostro ascolto e statemi bene.